Buonasera carissimi amici ascoltatori e grazie per essere tornati ancora con noi. E questa sera andremo a scoprire cosa ci riserva il capitolo 37 di Genesi. Ieri sera l'abbiamo appena sfiorato e dopo aver visto il luogo dove la storia di Giuseppe ebbe inizio, passiamo a leggere i versetti da 2 a 4, quindi dal capitolo 37. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane e stava con i figli di Bila e con i figli di Zilpa, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro padre la cattiva fama che circolava sul loro conto. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia, e gli fece una veste lunga con le maniche. I suoi fratelli vedevano che loro padre l'amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potevano parlargli amichevolmente. Possiamo vedere come tutti i figli di Giacobbe, ad eccezione di Giuseppe e Beniamino, crearono davvero tanti problemi. Ci volle molto tempo perché imparassero la lezione che Dio voleva insegnare loro. Da notare poi che l'attenzione ora si sposta da Giacobbe a Giuseppe. Questi aveva solo 17 anni, era un adolescente quando questa storia ebbe inizio. Era il più giovane dei ragazzi che erano a pascolare il gregge. Beniamino era ancora in casa. Egli riferì a suo padre la cattiva fama che circolava sui suoi figli. Naturalmente questo non piacque loro e sono convinto che questo fu un primo motivo di odio da parte dei suoi fratelli. Giacobbe avrebbe dovuto imparare la lezione già da quanto era avvenuto nella sua famiglia. Sapeva benissimo che fare delle preferenze tra figli causa sicuramente un sacco di problemi. Suo padre gli preferì suo fratello maggiore e lui sapeva benissimo cosa significasse subire questo tipo di discriminazione, ma commise a sua volta lo stesso errore. Possiamo sicuramente capire ciò che provava. Sappiamo che era Rachele la moglie che amava veramente. Lei era stata l'unica cosa giusta nella sua vita. Anche Giuseppe era un bravo ragazzo e Giacobbe lo amava profondamente. Ma tuttavia, questa non era una giustificazione. Egli non avrebbe dovuto riservargli attenzioni particolari, come ad esempio quella tunica descritta nel brano che abbiamo letto. Una tunica con le maniche lunghe. Dovete sapere che un abito normale in quei giorni consisteva in un pezzo di stoffa lungo, con un foro al centro per farci passare la testa. Metà della stoffa cadeva sul davanti, metà dietro. Si usava poi una cintura ai fianchi oppure si cuciva la stoffa sui lati. Questo era il loro vestito. Non avevano maniche. Quindi il fatto di avere un abito con le maniche distingueva chi lo portava da tutti gli altri. Lo stesso avrebbe fatto una tunica colorata. È ovvio che i fratelli lo odiassero perché era il preferito dal loro padre. Non riuscivano neanche a parlargli in modo amichevole. Quindi anche in questa famiglia troviamo dei conflitti. In qualunque famiglia dove ci sia il peccato, ci sarà rovina. Il peccato distrugge le vite, distrugge le famiglie. Il peccato rovina le comunità e anche le nazioni. È questo il problema delle nostre famiglie, delle nostre città, delle nostre nazioni. La causa è una sola. Dio la chiama peccato. In questo caso, Giuseppe fu l'elemento causa della discriminazione. Suo padre lo aveva preferito nel suo affetto agli altri. I fratelli per questo motivo lo odiavano. Proseguiamo ora nella nostra lettura. Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli. Allora questi lo odiarono più che mai. Egli disse loro, «Ascoltate, vi prego, il sogno che ho fatto. Noi stavamo legando dei covoni in mezzo ai campi, ed ecco che il mio covone si alzò e restò dritto. I vostri covoni si radunarono intorno al mio covone e gli si inchinarono davanti. Allora i suoi fratelli gli dissero, «Regnerai forse tu su di noi o ci dominerai?» E lo odiarono ancora di più a causa dei suoi sogni e delle sue parole. Egli fece ancora un altro sogno e lo raccontò ai suoi fratelli, dicendo, «Ho fatto un altro sogno. Il sole, la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me». Egli lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Suo padre lo sgridò e gli disse, «Che significa questo sogno che hai fatto? Dovremo dunque io, tua madre e i tuoi fratelli venire a inchinarci fino a terra davanti a te?» I suoi fratelli erano invidiosi di lui, ma suo padre serbava dentro di sé queste parole. Come possiamo spiegare a questo punto il comportamento di Giuseppe? Perché era andato da suo padre a raccontare subito quanto aveva saputo riguardo ai suoi fratelli, sapendo che questo avrebbe alimentato il loro odio. Perché ora va subito a raccontare i suoi strani sogni ai fratelli e al padre? Beh, credo che Giuseppe non si rendesse conto di quanto fosse perfido il mondo. Non aveva alcuna idea di quanto malvagi potessero essere i suoi fratelli. Sono dell'idea che fosse un ragazzo piuttosto ingenuo in quel momento. Ci volle parecchio tempo perché imparasse come andava il mondo, ma alla fine Giuseppe imparò. Alla fine si rese conto più di chiunque altro della cattiveria e della malvagità dell'uomo verso il suo prossimo, ma questo avvenne molto più tardi, non certo ora. È molto facile per noi immaginare quanto Giuseppe fosse stato fino a quel momento protetto e coccolato. Suo padre aveva incentrato tutto il suo affetto su Rachele, si era innamorato di lei a prima vista e aveva lavorato 14 anni per poterla sposare. Passarono poi tantissimi anni prima che lei potesse dargli un figlio, Giuseppe appunto. Che gioia deve essere stato per Giacobbe. Ora però Rachele non c'era più, quindi aveva riservato tutto il suo affetto su questo ragazzo. Non avrebbe dovuto farlo perché aveva anche altri figli di cui occuparsi, ma Giuseppe fu amato e protetto più degli altri. È altrettanto facile immaginare i commenti sarcastici dei fratelli al racconto del suo sogno. Essi non potevano certamente credere che egli avrebbe comandato su di loro. Lo odiarono ancora di più a causa di questo sogno. Eppure questo non fece finire i suoi sogni, anzi. Egli sognò nuovamente e, nonostante l'esperienza precedente, raccontò loro anche questo sogno. I fratelli e il padre capirono chiaramente di cosa stesse parlando. La stessa immagine del sole, della luna e delle 11 stelle che si inchinano compare anche nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 12, nel versetto 1, dove una donna viene descritta rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle. La donna rappresenta la nazione di Israele. I fratelli di Giuseppe capirono che si stava parlando di loro, i figli di Israele. Stiamo considerando qui la nazione di Israele ai suoi inizi. Il libro della Genesi è come un germoglio, il germoglio di un fiore che si schiude man mano che percorriamo le scritture. Il germoglio che abbiamo trovato qui non si schiuderà se non nel libro dell'Apocalisse. È una fioritura un po' tarda, ma in ogni caso sboccerà. Dobbiamo comprendere bene cosa ci viene detto piuttosto che fare delle ipotesi. D'altronde non ce n'è bisogno quando il testo ci parla in modo così chiaro. Giacobbe capì benissimo il significato del sogno. Infatti rimproverò suo figlio chiedendogli: «Vuoi dire che tuo padre, tua madre e i tuoi fratelli si inginocchieranno davanti a te?» Tutto quello che Giuseppe poté rispondere fu: «Il sogno era così». Egli non cercava di interpretarlo perché era già chiaro. I suoi fratelli lo allontanarono e non prestarono alcuna attenzione al sogno. Essi pensarono che, per quanto li riguardava, era una cosa decisamente impossibile da realizzarsi. Sapevano che nessuno di loro si sarebbe mai inginocchiato davanti a Giuseppe. Giacobbe invece si fermò a riflettere. Il testo prosegue e ci racconta di un avvenimento molto triste e davvero sconvolgente. Un episodio che doveva cambiare radicalmente la vita di Giuseppe, della sua famiglia e in prospettiva futura dell'intero popolo di Israele. Un tentato omicidio. Ora i fratelli di Giuseppe erano andati a pascolare il gregge del padre a Sichem. Israele disse a Giuseppe: «I tuoi fratelli sono al pascolo a Sichem. Vieni, ti manderò da loro». Egli rispose: «Eccomi». Israele gli disse: «Va a vedere se i tuoi fratelli stanno bene e se tutto procede bene con il gregge, poi torna a dirmelo». Così lo mandò dalla valle di Hebron e Giuseppe arrivò a Sichem. Mentre andava errando per i campi, un uomo lo trovò, e quest'uomo lo interrogò, dicendo: «Che cerchi?» Egli rispose: «Cerco i miei fratelli. Ti prego, dimmi dove sono a pascolare il gregge». Quell'uomo gli disse: «Sono partiti di qui, perché li ho uditi che dicevano: andiamocene a Dotan». Giuseppe andò quindi in cerca dei suoi fratelli e li trovò a Dotan. Essi lo videro da lontano, e prima che egli fosse vicino a loro, complottarono per ucciderlo. dissero l'uno all'altro: «Ecco, il sognatore arriva. Forza, uccidiamolo e gettiamolo in una di queste cisterne. Diremo poi che una bestia feroce l'ha divorato e vedremo che ne sarà dei suoi sogni». A quel tempo Giacobbe e la sua famiglia vivevano vicino ad Hebron, a sud di Gerusalemme. Sichem invece era a nord di Gerusalemme, quindi questi ragazzi stavano pascolando il gregge in un luogo abbastanza distante da casa. Capiamo anche che il loro pascolo ricopriva l'intera zona. Di fronte alla richiesta del padre, che lo pregava di andare a vedere se i fratelli stavano bene, Giuseppe disse: «Va bene, andrò». Ciò dimostra che era molto ubbidiente nei confronti di suo padre. Giuseppe quindi fece tutta la strada da Hebron a Sichem e, quando vi arrivò, cominciò a cercare i suoi fratelli. Era un terreno brullo, irregolare, e Giuseppe non riusciva a trovarli. Probabilmente l'uomo che Giuseppe incontrò lo aveva visto passare e ripassare davanti alla sua tenda, quindi alla fine gli chiese chi stava cercando. Dotan è abbastanza lontano anche da Sichem. È vicino alla valle di Esdaelon ed è lì che i fratelli si erano spostati per il pascolo. Ma alla fine, grazie alle indicazioni di quell'uomo, Giuseppe riuscì a trovarli. I versetti che abbiamo letto ci dicono quanto egli fosse odiato. Erano lontani da casa più di 150 chilometri e dicevano l'uno all'altro: «Liberiamocene ora e vediamo cosa ne sarà dei suoi sogni». Prima di andare avanti con la storia, voglio richiamare la vostra attenzione sul confronto tra Giuseppe e il Signore Gesù. Non dimentichiamoci questa analogia. La nascita di Giuseppe fu in un certo senso miracolosa, in quanto avvenne per intervento di Dio in risposta alla preghiera. Iddio si ricordò anche di Rachele. Iddio la esaudì e la rese feconda. Versetti che abbiamo trovato in Genesi al capitolo 30, si tratta del versetto 22. Il Signore Gesù nacque da una vergine, la sua nascita fu certamente miracolosa, e questo lo scopriamo in Luca nel primo capitolo al versetto 35. Giuseppe poi era amato da suo padre. Allo stesso modo il Signore Gesù era amato da suo padre, il quale dichiarò: «Questo è il mio diletto figliolo». La terza analogia è che Giuseppe aveva l'abito che lo distingueva, che lo separava dagli altri. Cristo era separato dagli altri in quanto egli era separato dai peccatori, come ci dice Ebrei 7, versetto 26. Quarta somiglianza, Giuseppe affermò che avrebbe governato sui suoi fratelli. Il Signore Gesù si presentò come il Messia. Proprio come il messaggio di Giuseppe fu ridicolizzato, così lo fu anche quello di Gesù. Infatti, appeso alla sua croce, vi era ironicamente scritto: «Questo è Gesù, il re degli ebrei». Quinta somiglianza. Giuseppe fu odiato dai suoi fratelli, senza alcun motivo. E il Signore Gesù fu odiato dai suoi fratelli, senza alcun motivo. Giovanni 15, versetto 25. Tornando alla nostra storia, ricordiamo che Giuseppe stava raggiungendo i suoi fratelli, mentre questi ultimi stavano complottando contro di lui. Giuseppe indossava l'abito con le maniche, che, nonostante la sua età, era il più giovane, lo metteva in una posizione di prestigio. Ecco perché c'è tutto questo odio, questa gelosia, al punto di volerlo uccidere. Ruben udì e lo liberò dalle loro mani, dicendo: «Non togliamogli la vita». Poi Ruben aggiunse: «Non spargete sangue, gettatelo in quella cisterna che è nel deserto, ma non lo colpisca la vostra mano». Diceva così per liberarlo dalle loro mani e restituirlo a suo padre. Quando Giuseppe fu giunto presso i suoi fratelli, lo spogliarono della sua veste, della veste lunga con le maniche che aveva addosso. Lo presero e lo gettarono nella cisterna. La cisterna era vuota, non c'era acqua. Ruben aveva già perso la sua posizione di primogenito, ma aveva comunque la sua posizione di responsabilità. Ebbe infatti un'idea molto più saggia, molto più matura rispetto agli altri. Suggerì di non ucciderlo, o meglio, di non spargere il suo sangue, ma di gettarlo in una cisterna. Essi lo avrebbero ucciso immediatamente se Ruben non fosse intervenuto. La parola di Dio ci dice anche che egli aveva intenzione, dopo averlo messo nella cisterna, di tornare indietro per liberarlo e riportarlo a casa da suo padre. Ma l'abito che Giuseppe indossava era come un mantello rosso davanti a un toro. Essi odiavano quell'abito perché lo distingueva da tutti loro. In base alla legge della primogenitura, i fratelli più grandi avevano più diritti, quindi strapparono di dosso a Giuseppe l'abito che tanto odiavano e lo gettarono nella cisterna. E sicuramente non è un avvenimento molto simpatico da imitare. Per questa sera ci fermiamo qua, poi scopriremo come vanno le cose, come la vita di Giuseppe in un modo davvero miracoloso può continuare. Quindi ci sentiamo la prossima volta, vale a dire lunedì, la prossima settimana ovviamente. Ciao!